Comunque stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e dell'estetica di stampo imperiale e sappiamo, ormai lo abbiamo imparato, no? Dopo circa 3 mesi e mezzo di viaggio, di peregrinazione, che lo spazio leggendario più antico e misterioso di questa ampia area contiene un vasto paesaggio intellettuale che è stato chiamato il mondo di Janus. Ora, soggiornando in queste settimane nel mitico mondo di Janus, che costituisce lo strato più profondo ed inquietante della cultura latina, dal quale emerge l'eco di questioni sociali irrisolte, prima fra tutte la questione femminile, come abbiamo visto, siamo entrati e siamo entrati in contatto con la letteratura romana degli albori. La letteratura latina ha inizio, come sappiamo, su ispirazione del Senato. Su ispirazione del Senato con il genere letterario del teatro, e difatti si sta ancora accompagnando uno dei più geniali autori di teatro della storia del pensiero umano, Tito Marcio Plauto, con il quale abbiamo fatto amicizia. Ora, la grandezza di Plauto, vi ricordo che siamo alla metà del III secolo a.C., è dovuta soprattutto alla sua versatilità linguistica. Il latino di Plauto è una lingua esemplare di integrazione culturale e di contaminazione intellettuale, no? Che abbiamo imparato, che amalgama insieme allegorie provenienti dal mondo mitico delle origini, dal mondo di Janus, termini dialettali e popolari, soprattutto provenienti dai vernacoli dei popoli italici, parole inventate di sana pianta, è l'iniziatore della creatività neologistica, Plauto, inventa parole per esprimere concetti, naturalmente, non così a caso. E poi utilizza parole greche della tradizione ellenistica utilizzate, facendo finta che non sia così, per descrivere i costumi romani. La lingua di Plauto è un capolavoro, è una delle lingue più versatili e ricche della letteratura latina e ha costituito un modello che, come abbiamo detto, è andato ben oltre la letteratura latina. Ora, incontro con il teatro di Plauto ci ha permesso quindi di trattare anche l'importante tema ellenistico dell'invenzione della lingua e della creazione delle parole, dell'ideazione del linguaggio scritto, che è un argomento di interesse fondamentale per la nostra vita di relazione e per la capacità che ci fornisce di descrivere e di far esistere il mondo, perché senza il linguaggio il mondo è come se non ci fosse. Se non avessimo le parole per descriverlo, il mondo non c'è. Plauto, per quanto riguarda la formazione della lingua attraverso l'integrazione e la contaminazione tra culture diverse, ha dato inizio ad un'operazione intellettuale che ha uno sviluppo molto significativo, un'evoluzione che nei secoli non si è mai arrestata e che tuttora non si arresta. Il tema della contaminazione, della contaminazione linguistica, poi la contaminazione non è solo contaminazione linguistica, ma è anche contaminazione di stili, di modi di pensare, qualche cosa di molto più complesso. Il tema della contaminazione linguistica, che dal III secolo a.C. appare sul territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, si sviluppa attraverso un acceso e vivace dibattito culturale. Ce ne occuperemo poi a primavera. Questo tema, come sappiamo, ci ha portato ad incontrare la scorsa settimana, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un significativo personaggio, apprezzato anche da Plauto che non lo conosceva. Uno scrittore che in Italia negli anni 50 e 60 ha animato, senza mai intervenire direttamente, se non con le sue opere, questa persona vive molto dal 1955 vive molto appartata, e ha animato il dibattito sulla lingua intesa non come un oggetto statico, ma come se fosse un laboratorio permanente di integrazione culturale e di contaminazione intellettuale. Il personaggio di cui stiamo parlando la scorsa settimana lo abbiamo appena presentato, si chiama Carlo Emilio Gadda, nato a Milano nel 1893, morto a Roma nel 1973, lo stesso anno di Morselli, abbiamo detto. Gadda è uno scrittore che viene considerato uno dei più importanti della letteratura europea del Novecento, anche perché è stato capace di creare e di dare valore a quel fenomeno che dai tempi della sapienza poetica ellenistica viene chiamato contaminatio, un fenomeno culturale che possiamo capire meglio proprio leggendo i testi delle opere di Gadda, ed è per questo motivo che lo incontriamo in questo viaggio. E Carlo Emilio Gadda è autore di libri certamente non di facile lettura, se non con il metodo del leggere Multum, che stanno tra il racconto, il saggio, il grottesco, caratterizzati da una inesausta e originale invenzione stilistica con la quale crea un elaborato e composto impasto linguistico, un mito di forme colte e illustri, perché Gadda è un fine umanista, di forme tecniche, perché Gadda è un ingegnere, e di forme dialettali, vernacolari e gergali, perché Gadda è un lombardo che si diverte a giocare soprattutto con i dialetti del sud, che lo ispirano molto, sono molto descrittivi, sono capaci di esprimere sensazioni particolari. E poi di forme neologistiche, è uno straordinario inventore di parole Gadda. E in finale di itinerario la scorsa settimana abbiamo letto l'incipit di quello che viene considerato il più celebre romanzo di Gadda, un'opera che viene iscritta tra le opere più significative della letteratura del Novecento, che si intitola Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. E già, eccolo qua, il titolo è tutto un programma per quanto riguarda la contaminazione linguistica. Detto confidenzialmente, Er pasticciaccio. E c'è un film di Pietro Germi, non so se lo avete visto, guardatelo, un film raffinato, come raffinato Germi e come raffinato Gadda, un'opera molto interessante, potete, credo che si possa, io non saprei come fare, ma forse siete esperti di approccio con il film, potrebbe dire essere propedeutico per la lettura del libro, perché poi la lettura del libro è tutt'altro che è cosa non semplice. Ora torneremo tra poco sul testo di questo romanzo esemplare che ci porta in un ambiente dove affiorano certi aspetti inquietanti, no? Simili a quelli che emergono nel mondo di Janus. Prima però dobbiamo conoscere un po' meglio Carlo Emilio Gadda, è un grande scrittore poco conosciuto, quasi sconosciuto. Guardate sul punto 1 del repertorio. Gadda è nato a Milano, abbiamo detto, nel 1893, una famiglia originariamente agiata, fino a quando non si è ridotto in ristrettezze a causa di una serie di investimenti disastrosi fatti da suo padre, per cui si sono ridotti sull'altro. Nel 1912, quindi un secolo fa, Gadda si iscrive ai corsi di ingegneria al Politecnico di Milano, E quando nel 1915 scoppia la prima guerra mondiale, viene arruolato come ufficiale degli alpini e partecipa a molte azioni belliche. Prima di essere fatto prigioniero, si è portato in Germania e lì comincia a scrivere un diario. E dopo la dura esperienza della guerra, torna a Milano e riprende a studiare, e nel 1920 si laurea in ingegneria elettrotecnica e come ingegnere lavora in Italia. Poi sono gli anni della dittatura, lui se ne va dall'Italia, va a lavorare all'estero, soprattutto in Argentina. Dopo la seconda guerra mondiale si trasferisce a Roma, ma non vuole continuare a fare l'ingegnere. Siccome ha tante amicizie letterarie in cui può contare, che lo conoscono le sue competenze, viene assunto con l'incarico di redattore dei programmi culturali della RAI per il terzo programma radiofonico. Guardate, Gadda è stato uno di quegli intellettuali che ha contribuito a creare quell'esperienza qualitativa che caratterizza ancora oggi la programmazione di Radio 3. Voi siete affezionati al terzo programma della radio, e quindi stavo sentendo un'opera tornando in fama. Ora, nel 1955, mentre comincia ad avere successo come scrittore, Gadda lascia la RAI, anche perché bisognava diattribare anche lì, erano anni molto con la censura, quindi Gadda non era difficile da inquadrare come personaggio, e quindi lascia la RAI e comincia a vivere appartato nel suo appartamento romano, che lascia molto raramente, assistito da una governante, la famosa governante di Gadda, fino alla sua morte avvenuta nel 1973. La prima opera importante di Gadda sono i diari della sua esperienza durante la Grande Guerra, pubblicati nel 1955 con il titolo Il giornale di guerra di prigionia. Nel 1924 Gadda ha scritto il racconto di un ignoto italiano del Novecento, rimasto inedito fino al 1983. Seguono poi il romanzo La meccanica e le prose intitolate Novella seconda, che scrive tra il 28 e il 29, ma che vedono la pubblicazione del 1970, nel 61. Vedete come Morselli, anche Gadda, poi trova difficoltà a far pubblicare le sue opere, perché non essendo di facile lettura e non avendo alcun mercato. Nel 1931 compare il primo libro, diciamo, pubblicato in vita di Gadda, che è una raccolta di racconti intitolata La Madonna dei Filosofi, seguita nel 1934 dai racconti del Castello di Uri. Tra il 38 e il 41 escono sulla rivista Letteratura alcune parti del romanzo La cognizione del dolore. Guardate, La cognizione del dolore è un classico del Novecento, un romanzo sconosciuto, noi l'abbiamo già citato qualche volta in questi anni, quasi 30 anni di itinerari, ma lo rincontreremo. Appare in volume nel 1963, oggi viene considerato un classico. Nel 1944 appaiono i racconti della Dalgisa e nel 1946, sempre sulla rivista Letteratura, esce una prima redazione di quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che viene pubblicato in volume nel 1957. Ora l'elenco, vedete, degli scritti di Carlo Emilio Gadda potrebbe continuare. Ricordiamo ancora un'opera pubblicata nel 1967, un'opera straordinaria che si intitola Eros e Priapo. Oggi dico un'opera straordinaria, oggi direi invece di carattere ordinario, non nel senso deteriore del termine, ma nel senso che è al centro dell'attenzione, dovrebbe essere Eros e Priapo. L'abbiamo già citata qualche anno fa, quando abbiamo attraversato i territori della cultura ostico di Ondiaca. Guardate, il testo di quest'opera analizza e satireggia contro i deprecabili costumi fascisti che contrabbandano l'immoralità per macchia virilità. Ed è stato portato recentemente a teatro da un attore che si chiama Giffuni, per la sua attualità sul tema del rapporto tra sesso e potere. Questo per me questo, ci sono delle pagine di questo romanzo che oggi sentono degli editoriali di oggi che parlano di si ricordano qualcuno, invece parla di un altro cavaliere, il cavaliere Benito Mussolini, il quale anche lui era un grande amatore. Gada è terribile, nel fare l'ironia, ma non solo, nel fare l'analisi. Nel fare la diagnosi di quella patologia, lì, che è pericolosissima, perché tra l'altro produce consenso. E questo è. E Gada è stato abilissimo a fare, se l'avessimo letto, dico, fosse stato letto, se fosse stata un'alfabetizzazione più evidente, forse avremmo evitato tanti guai nel nostro paese negli anni. Ora, l'elenco delle opere di Gada è lungo, noi ne abbiamo citate solo alcune, cercate in biblioteca i suoi libri, sfogliateli, leggetene qualche pagina, è probabile che il suo modo di scrivere, di cui abbiamo descritto le caratteristiche, catturi la vostra attenzione, perché è un modo veramente curioso di scrivere. Adesso leggiamo ancora qualche pagina tratta dal romanzo di cui la scorsa settimana abbiamo letto l'incipit, no? È un pasticciaccio. Questo romanzo è stato pubblicato nel 57, sappiamo che è stato scritto un decennio prima. Oggi viene considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura del Novecento europeo. Guardate, su questo testo si sono cimentati i più esperti traduttori, perché non è facile renderlo in un'altra lingua che non sia quella di Gada, eppure questa operazione è stata fatta in una quindicina di lingue. Perché questo romanzo, infatti, si avvale di un linguaggio ricchissimo e composito, dove dialetti centro-meridionali, quelli dei popoli italici, italiano letterario, quello dell'area della cultura classica, neologismi, parole inventate con intento ironico, si fondono in una miscela esemplare, fortemente espressiva. Questo testo è uno dei più significativi, quindi, della letteratura europea del XX secolo, perché in esso il fenomeno della contaminazione culturale, che ha le sue radici negli acquitrini del mondo di Janus, emerge in modo rappresentativo. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana appartiene al genere letterario del giallo, abbiamo detto, e di questo giallo noi non verremo mai a sapere chi sia il colpevole. Come tutti i romanzi di Gada, infatti, anche il pasticciaccio è come se fosse incompiuto, coerentemente con la visione che Gada ha del mondo. Gada, e questo concetto piace anche a Plauto, concepisce la realtà come un ingrovigliatissimo garbuglio, gnomero, tragicamente impossibile da dipanare. Si arriva per arrivare a possederne almeno un bandolo, no? La verità, sostiene Gada, ci è negata, ma se la verità è negata non ci si può comunque, così pensa lo scrittore, sottrarre alla ricerca, cioè all'esercizio dell'intelligenza e dell'ironia, all'illusorio ma suggestivo esorcismo della nostra sostanziale incapacità di conoscere, scrive Gada. E intelligenza e ironia, sebbene non sembri dal suo aspetto, non mancano al protagonista del romanzo, il dottor Francesco Ingravallo, detto Ciccio, 35enne, molisano di origine, comandato alla squadra mobile di Roma, il quale nell'urbe fascistissima del 1927 si trova ad indagare su un delitto che coinvolge le sue amicizie e anche i suoi affetti più segreti, perché la persona assassinata è una persona di cui il nostro commissario si capisce, è innamorato, quindi, sebbene lui non riconosca neppure a se stesso. Il commissario Ingravallo, nel quale l'autore si rispecchia, è un convinto seguace del dubbio programmatico e nutre la sua mente con testi filosofici che coltivano questa idea. Indaga muovendosi tra indizi assai labili e improvvise scoperte che complicano sempre di più, anzi, invece di semplificare, complicano la situazione, il quadro delle ricerche. Anche perché la società nella quale lui vive è una società piena di situazioni particolari, nessuno parla, tutti si coprono, il regime impone determinate situazioni, il silenzio su determinate situazioni, chi ha potere utilizza questo naturalmente tutte le possibilità che ha per non essere coinvolto, e vengono fuori in filigrana tutti questi elementi. Ora la scuola consiglia la lettura o la rilettura di quest'opera complessa, non facile da leggere, costituisce però un utile esercizio, guardate, per mettere in movimento le azioni dell'apprendimento, perché in compagnia del dottor Francesco Ingravallo ci si misura con intelligenza e l'ironia. Ora leggiamone ancora ancora alcune pagine. Il commissario è stato invitato, ricordate, la scorsa settimana a pranzo dai Balducci, e ora conosceremo il dottor Balducci, noi lo seguiamo in via Merulana e si ha la sensazione come di entrare in una specie di mondo di Janis, ammesso che si abbia la percezione del mitico mondo di Janis, se uno ce l'ha. E lì il commissario Ingravallo indaga, comincia ad indagare ancora prima che si compia un omicidio. Lui indaga sempre perché ha una mente indagatrice, indaga nella consapevolezza della inutilità poi degli sforzi che lui fa per mettere in ordine nei contesti insensati, no? Ai quali corrisponde drammaticamente l'insensatezza della storia e soprattutto la stoltezza del regime sciagurato che gli è toccato in sorte di dover servire, no? E che ostacola sistematicamente il suo lavoro, perché chi è coinvolto ha il potere poi di intranciarlo e lui non ha sufficienti strumenti di contrasto, non ce l'ha, e quindi si trova spesso, no, in situazioni in cui deve fare dei passi indietro. Ma leggiamo dal pasticciato brutto di via Merulana. Per il 20 febbraio, domenica, Sant'Eleuterio, i Balducci lo avevano invitato a pranzo alle 13:30, se le è comodo, era, disse la signora, il genetriaco di Remo, e infatti Remo alla anagrafe era stato iscritto come Remo Eleuterio e poi battezzato per tale a San Martino ai Monti, così da rammentare il natalizio, due nomi poco graditi a che li orecchie, pensò Don Ciccio, sia l'uno che l'altro, per un menefreghista di quel calibro erano addirittura sprecati. L'invito, come fatta volta, gli era stato fatto per telefono due giorni avanti, con una chiamata dall'esterno al collegio romano, cioè a Santo Stefano del Cacco. Prima, per una voce melodiosa, gli aveva parlato la signora con una voce melodiosa, sono Liliana Balducci. Era poi subentrato il caprone, il bravissimo uomo a rincalzo. Don Ciccio, dopo aver santificato la festa dal barbiere, portò una bottiglia d'uoglie alla signora. Il pranzo domenicale fu lieto, nella luce di un meraviglioso pomeriggio, rimasti sul marciapiede incoriandogli qualche gentile bauta, qualche trombetta, qualche azzurra cenerentola o nero vellutato diavoletto. Parlarono di caccia, di battute, di cani, di fucili, poi di petrolini, poi dei vari nomi che danno al mutine lungo il litorale tirrenico, da 20 miglia al capo di Libeo. Poi dello scandalo del giorno, la contessina Pappalodoli, che era scappata di casa con un violinista polacco, naturalmente, a 17 anni, una storia che non finiva più. Al suo entrare la Lulù, la canina pechinese, un gomitolo aveva abbaiato con molta schizza anche, benché lasciati i ringhi, gli aveva fiutato a lungo le scarpe. La vitalità di quei mostriciattoli è cosa incredibile, verrebbe voglia di accarezzarli, poi di acciaccarli. A tavola erano quattro, lui, Don Ciccio, i coniugi, la nipote. La nipote però non era quella dell'ultima volta, cioè del giorno di San Francesco, ma molto più giovane, appena uscita dall'infanzia. Quella dell'ultima volta, cioè San Francesco, era una nipote, per modo di dire, pareva una sposa di campagna coronata di trecce nere, forte, ampia, da tenere lei tutto il letto, certi occhi, un davanti, un di dietro, da sognarsi di notte. Questa qui era una ragazzina con la treccia pennolone che andava a scuola dalle Moniche. Don Ciccio, nonostante la sonnolenza, aveva memoria pronta, anzi, infallibile, una memoria pragmatica, diceva. Anche la domestica era una faccia nuova, per quanto somigliasse vagamente alla nipote di prima. La chiamavano Tina. Durante il servizio, un batuffolo di spinaci strizzati le esorbitò dal piatto ovale sul candore della tovaglia immacolata. Assunta, fece la signora. Assuntina la guardò. In quell'attimo sia la serva sia la padrona parvero a Don Ciccio estremamente belle. La serva, più aspra, aveva un'espressione severa, sicura, due occhi fermi, luminosissimi, quasi due gemme, un naso diritto con il piano della fronte, una vergine romana dell'epoca di Cleria. La padrona, un tratto così cordiale, un tono così alto, così nobilmente appassionato, così malinconico, una penna incantevole da vestale, guardando l'ospite, quegli occhi fondi, con una luce di antica gentilezza, parevano scorgere dietro la povera persona del dottore tutta la povera dignità di una vita. E lei era ricca, ricchissima, dicevano. Suo marito stava bene, viaggiava 13 mesi all'anno, sempre in un grande affare, con quelli là di Vicenza. Ma lei era ancora più ricca per conto suo, già in quel gran palazzo del 219, non c'è stavano che signori grossi, qualche famiglia del Generone, ma soprattutto signori nuovi di commercio, di quelli che un po' d'anni avanti li chiamavano ancora pescicani. E il palazzo, poi, la gente del popolo lo chiamavano il palazzo dell'oro, perché tutto il casamento, infine al tetto, era come imbottito di quel metallo. Brento, poi, c'erano due scale A e B, con 6 piani e con 12 inquilini cada una, 2 per piano, ma il trionfo più grande era la scala A, il piano terzo, dove che c'estevano dei quali Barducci, che erano signori con i fiocchi pure loro, e in faccia di Barducci c'esteva una signora, una contessa, che teneva un sacco di soldi, pure essa, una vedova, la signora Menecacci, che a cacciargli una mano in qualsiasi posto ne veniva fuori oro, perle, diamanti, tutta roba più de valore che ci sia, e fogli da mille come farfalle, perché a tenerli alla banca non si sa mai, quando meno te l'aspetti buppi a fuoco, finché aveva Ercomo come cordoppio fondo. Questo ho preso a poco il mito. Gli orecchi del dottore Ingravallo, che sotto la parrucca nera e cresputa si confortavano di una vitalità primaverile, lo avevano colto così un po' nell'aria, come zirli di merli o merule dopo ogni frullo, da un ramo all'altro della primavera. Era sulle bocche di tutti, del resto, che in tutti i cervelli della gente una di quelle idee che diventano per la collettività fantasiosa idee coatte. Durante il pranzo Balducci aveva assunto, verso la Gina un contegno paterno. Ginetta, per piacere, un po' di vino. Gina, bada, versa al dottore. Gina, ti prego, un portacenere. Proprio come un buon papà. E lei rispondeva puntualmente, sì, zio. La signora Viviana allora la guardava compiaciuta, quasi con tenerezza, come vedesse un fiore ancor chiuso e un po' raggelato dall'aurora, dischiudersi e risplendere sotto i suoi occhi nel prodigio del giorno. Il giorno era la voce maschia e baritonale del Balducci, la voce del padre. Lei, moglie e sposa del papà, era dunque la mamma. Seguiva con gran sollecitudine e con una certa ansia la gentile manina della pupilla ancora un po' titubante in quell'atto del mescere glu glu oro di Frascati, a giudicarlo dal tono. La bottiglia di cristallo era pesa, il braccino esile sembrava non arrivasse a reggere. Il dottore in gravallo mangiò e beve con misura, come al solito, ma di buon appetito e a buon sorso. Non credé opportuno di pensare di chiedere nulla né della nuova nipote né della nuova serva. Cercò di reprimere l'ammirazione che l'assunta destava in lui, un po' come lo strano fascino della sfolgorante nipote dell'altra volta, un fascino, un imperium tutto latino e sabellico, per cui gli andavano insieme i nomi antichi di antiche vergini guerriere latine e di mogli non reluttanti già tolte a forza nella sagra lupercale, con l'idea dei colli e delle vigne e degli scabri palazzi e con le sagre e col papa in carrozza e coi bei moccoloni di Sant'Agnese in Agone e Santa Maria in Porta Paradisi alla Candelora, alla benedizione dei ceri, un senso d'aria dei giorni sereni e lontani tra Frascatano e Tiburtino, soffiata alle ragazze del Pinelli tra le rovine del Piranesi, vigendo le effemeridi e i calendari della chiesa e nella vivida lor porpora tutti gli alti suoi principi come stupende aragoste, i principi di Santa Romana Chiesa Apostolica, e al centro quegli occhi dell'assunta, quell'alterigia, come fosse una sua degnazione per dirgli a tavola, al centro di tutto il sistema tolemaico, già tolemaico. Al centro, parlando con rispetto, quel popò del signorino, gli bisognò reprimere, facilitato nella dura occorrenza dalla nobile malinconia della signora Liliana, il di cui sguardo pareva licenziare misteriosamente ogni fantasma improprio, istituendo per le anime una disciplina armoniosa, quasi una musica, cioè un contesto di sognate architetture sopra le derogazioni ambigue del senso. Fu in gravallo, fu molto cortese, addirittura anzi uno zio cavaliere con la piccola Gina, dal di lei collo ancora piuttosto largo sotto la treggia, veniva fuori quella vocina fatta di sì e di no, come le poche note del lamento del clarino. Volle ignorare l'assunta, dai maccheroni in poi, come si conviene a un ospite che sia anche una persona educata. La signora Liliana di quando in quando si sarebbe creduto sospirasse. In gravallo notò che due o tre volte a mezza voce aveva detto ma. Si dice ma, cuore contento non ha. Una strana mestizia pareva soffonderle il viso nei momenti in cui non parlava e non guardava ai commensali. Una idea, una preoccupazione la teneva, calandosi dietro la cortina dei sorrisi e delle attenzioni gentili e dei discorsi non già voluti o studiati ma pur sempre molto garbati di cui amava inghirlandare il suo ospite. Il dottor Ingravallo a quei sospiri, a quel modo di porgere, a quegli sguardi che talora divagavano tristi o parevano pensare in uno spazio o un tempo irreale da lei solo presagiti, si sarebbe detto, a poco aveva appreso a farci caso, ne aveva dedotto altrimenti indizi, non forse di una disposizione originaria, ma di una condizione attuale dell'animo, di uno scoramento crescente. E poi qualche mezza parola del Balducci stesso, quel maritone rubizzo tutto affari e tutto lepri che ora cianciava così fragorosamente sotto l'auta ispirazione albana. aveva creduto di intuire, non hanno figli, eccetera, eccetera. Aveva poi soggiunto una volta al parlare col signor Fumi, come alludesse a una fenomenologia ben nota, a un'esperienza certa di comune dominio. Conosceva il Balducci per cacciatore e cacciatore fortunato, cacciatore in utroque, cioè in entrambe le direzioni, come Dio gli anni. Cacciatore in utroque, in cor suo gli rimproverava una certa mascolina grossezza, certe fanfaronate, certe risate un po' troppo clamorose, per quanto bonarie, certo egoismo e egotismo un po' da gallinaccio con una creatura simile. Si sarebbe detto, a voler fantasticare, che egli, il Balducci, non avesse valutato, non avesse penetrato tutta la bellezza di lei, quanto gli era in lei di nobile, di recondito. E allora i figli non erano arrivati, quasi per una incompatibilità gamica dei due spiriti. I figli discendono da una compenetrazione ideale dei genitori. Lei però lo amava, era il padre in immagine, il maschio e padre in virtù se non in fatto, in potenza se non in atto. Era stato il possibile padre di una prole sperata, della fecondità di lui forse neppure era certa. Quanto a questo, le prove che la inadempiuta sua maternità potesse giustificare qualche esortazione venatoria del marito, qualche curiosità, qualche stravaganza del maschio e padre, possibile e cupido a ogni cantone, come tutti i maschi, provare con un altro soggetto, quello che mai non avrebbe ardito nemmeno immaginare per sé il matrimonio in sacramento, uno dei sette del Signor Nostro, non lo voleva, no, per lui. Anche Don Corti diceva che era una brutta cosa da parte di un marito cristiano, ma insomma, in tutto ci vuol pazienza, prudenza, prudenza. Don Lorenzo Corpi era un'anima di cui si poteva fidare pienamente. La prudenza era una delle quattro virtù cardinali. Tutto questo il dottor Ingravallo lo aveva in parte intuito, in parte integrato da qualche accenno del Balducci e dai dolcissimi momenti della tristezza di lei. Anche Don Carpi, Don Lorenzo, Don Lorenzo Corpi, Don Corpi Lorenzo dei Santi Quattro, brillava spesso lui pure nei ragionamenti della signora Viviana. Al diavolo anche Don Lorenzo. Si sarebbe detto che in ogni omone lei venerasse un padre onorario, un padre in potenza. Anche il Don Lorenzo, sì, nonostante la veste nera, nonostante l'incompatibilità sacramentale dei due sacramenti divergenti, anche il Don Lorenzo, che doveva essere una discreta torre, stambulo, a giudicare da certe allusioni di lei, uno di quelli che devono inclinare il capo a passare sotto ogni porta, perlomeno la dinamis del padre doveva avercela. In simili materie Don Ciccio era piuttosto versato, intuizione viva, e fino dagli anni di pubertà aperta poi a tutti gli incontri demici della stirpe, fertile in opere e acerrima in armi, nativo genio più che letture sistematiche, dal folto brulicare delle generazioni.